Isola Deserta con Chiara Valerio.
Buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, confinata nella natura e nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film da ormai un anno e mezzo. Questa mattina sull'isola è arrivato per la prima volta un filosofo, Mauro Bonazzi. Buongiorno Bonazzi.
Buongiorno.
Come è arrivato sull'isola deserta?
In bicicletta, nel senso che ormai vivo in un posto in cui ho scoperto che la bici può andare ovunque con qualunque condizione climatica.
E qual è questo posto?
È da un po' che vivo in Olanda, dove appunto la bici domina incontrastata.
Che ci fa un filosofo italiano in Olanda?
Niente, ha avuto un'offerta molto interessante che mi permetteva di fare delle cose a cui tenevo e quindi ho accettato questa sfida. Devo dire che sono contento. Vorrei dire una cosa, io non sono un filosofo, nel senso che faccio una cosa molto più divertente, che è studiare i filosofi, quindi non penso di avere idee originali in testa, ma ho la fortuna di studiare delle persone intelligenti, filosofi, che mi permettono di capire tante cose, e li ho studiati prima volta, li ho studiati a Milano.
Ma è davvero importante quello che uno studia o è importante come uno studia le cose?
Ma diciamo la risposta scontata è la seconda, nel senso che evidentemente un'altra cosa interessante dell'università è che quando vuoi studiare, vuoi provare a fare la carriera universitaria, ti affibbiano degli autori sconosciuti assolutamente minimi, di cui tu devi mostrare l'importanza come unica condizione per avere un posto successivamente. Quindi sostanzialmente quello che è importante è come studi. Poi è un bel momento, ti rendi conto che in realtà quello che è più importante è chi studi, perché appunto ci sono poi dei grandi autori che ogni volta hanno qualche cosa di nuovo, che ogni volta che li rileggi scopri che dicevano qualche cosa a cui tu non avevi pensato, che però era esattamente quello che stavi cercando in quel momento. I piccoli autori che ho studiato io non avevano tutte queste cose da dire.
Bonazzi, il suo ultimo libro, uscito per i tipi di Ponte alle Grazie, si intitola Piccola filosofia per tempi agitati. Qual è l'agitazione e quali sono i tempi?
Allora, l'agitazione è quella delle passioni che in questo momento stanno dominando incontrastate a tutti i livelli, sulla scena privata e ancora di più nel dibattito pubblico. I tempi sono i tempi sempre più veloci che stanno caratterizzando questa società. L'obiettivo del libro era quello di provare a vedere come fare per rallentarsi.
La filosofia è uno strumento, ma che strumento è e quanto tempo occorre per imparare a utilizzarlo?
Ma ci vuole tanto. Platone diceva che prima dei 50 anni non valeva neanche la pena di mettersi a fare filosofia. Perché la filosofia sostanzialmente ha a che fare con le parole, e se uno impara a usare e a giocare con le parole senza capirne il valore, il rischio è quello di usarle male, fare del male a se stessi e agli altri. Quanto al tempo, appunto, il tempo, un'altra frase interessante era quella di Nietzsche, che diceva che questo lavoro, Nietzsche parlava della filologia, ma è la stessa cosa, insomma, stare con i libri, stare con i pensieri, bisogna starci senza le mani sudate, vuol dire con calma, cercando di non girare le pagine troppo in fretta, di lasciarsi il tempo, quello che verrà, verrà, e quello che sarà, sarà.
Bonazzi, lei prima ha detto non sono un filosofo ma sono uno che ha studiato i filosofi. Che filosofi ha studiato?
Ho iniziato a studiare Platone, l'ho trovato noiosissimo e quindi infatti non ho neanche studiato filosofia, voglio confessarlo, mi sono messo a fare lettere classiche perché trovavo i poeti molto più divertenti e interessanti. Poi continuavo a incappare in Platone, che sostiene delle tesi sempre assurde, inverosimili, che l'anima è mortale, che esistono le idee, che i filosofi devono governare. Le trovavo sempre irritanti, cercavo di confutarle, alla fine devo dire che non sono d'accordo, non credo che abbia ragione, ma penso che abbia, come dire, sia sempre un passo in avanti aspettandoti al varco, e quando pensi di aver trovato qualche cosa per smentirlo, lui è già un passo avanti dicendo ma hai considerato anche questo problema. Quindi diciamo che gira tutto intorno a Platone. Non lo dico io, lo dicono tutti. Diciamo, la storia della filosofia è un tentativo di rovesciare Platone, fortunatamente non c'è ancora riuscito nessuno, quindi siamo tutti ancora qua.
Ma nel fantagioco del rovesciamento di Platone, cosa succederebbe? In un mondo dove Platone è rovesciato, cosa accadrebbe?
Platone cercava di mostrare che c'è una specie di ordine dietro il disordine apparente delle nostre esistenze. Il tentativo è quello di dire che non esiste questo ordine dietro il disordine, che esiste solo il disordine, la molteplicità, il divenire, le trasformazioni. Vivremo nel mondo in cui siamo adesso, sostanzialmente.
Mauro Bonazzi, filosofo, il suo ultimo libro per Ponte alle Grazie è Piccola filosofia per tempi agitati. È con noi stamattina direttamente dall'Olanda. Bonazzi, ma come si troverebbe o come si è trovato, come si trova adesso su un'isola deserta?
Ma mi trovo abbastanza bene, perché appunto il desiderio segreto di chi fa un lavoro intellettuale è quello di poter avere un po' di tempo per sé. Adesso che finalmente mi trovo qua su quest'isola, dove tra l'altro splende il sole a differenza di quel bel paese da cui vengo, e finalmente posso vedere se riesco a stare fermo, se riesco a fare qualche cosa che non sia lavorare o scrivere per i compiti.
Che altro ci vuole per fare il vuoto, oltre alla mancanza di esseri umani?
Credo che la presenza degli esseri umani comunque non renda le cose meno sole, non renda le persone meno sole. Uno potrebbe essere solo anche in mezzo a tante persone, per cui quello che rende deserto qualcosa è semplicemente il modo in cui tu ti poni davanti alle cose. Uno potrebbe, come dire, trovarsi in mezzo al deserto, come ci troviamo noi su questa isola deserta, e non sentirsi assolutamente solo, vuoi perché in compagnia di libri o di musica, vuoi perché, come dire, finalmente ha il tempo per guardarsi intorno e apprezzare lo spettacolo che si dispiega davanti a lui.
Bonazzi, che libro ha portato per noi stamattina?
Ma sfidando la banalità, mi sono portato la Divina Commedia. Sempre per quel motivo, perché un desiderio, un sogno ricorrente che ho è quello di poter avere finalmente del tempo per me, in cui libero e con molto tempo a disposizione posso leggere questi grandi classici. Io non smetterò di ringraziare quei professori cattivissimi che all'università mi costrinsero a leggere tutta la Divina Commedia di filato, ogni singolo verso per l'esame di letteratura italiana. È stato un incubo, perché soprattutto quando si arriva al paradiso uno si perde in questa metafisica della luce in cui Dante sorride, Dante e Beatrice non fanno che sorridere e descrivere la luce sempre più intensa. Poi ci sono però dei momenti in cui oppure spiegano questioni di teologia o di filosofia scolastica assolutamente incomprensibili, per non parlare poi di quando si deve discutere di astronomia o di scienze naturali. E poi improvvisamente ci sono dei versi che ti fanno capire cos'è la lingua, che cos'è la poesia, e l'idea è quella, finalmente adesso ho un po' di tempo per tornare a leggere queste cose, perché mi riprometto ciclicamente di rileggere la Divina Commedia dall'inizio, arrivo sempre intorno a Paolo e Francesca e poi naufrago miseramente.
Quindi di solito si arena al quinto canto dell'inferno. Bonazzi, quando ha letto, immagino che come molti abbia letto la Divina Commedia a scuola per la prima volta, si ricorda la sua prima impressione?
Come nel caso di Platone, quando l'ho letta al liceo, ho trovato Dante un insopportabile passatista che si lamentava del bei tempi andati, che aveva una visione assolutamente, come dire, arretrata della società, del mondo. Poi appunto ti rendi conto che quelli sono problemi secondari, che quello che è interessante è semplicemente questo combattimento che lui sta conducendo con le parole per cercare di dire la realtà, e questo lo capisci un po' più avanti.
Se dovesse raccontare a qualcuno che non l'ha letta la Divina Commedia, da dove comincerebbe?
Ma proverei a leggere così qualche verso, proverei a raccontargli appunto cosa c'è dietro qualche verso, la profondità di questi versi, questa capacità di tenere insieme una specie di realismo incredibile, per cui sembra che ti stia descrivendo qualcosa che è qua dietro l'angolo, che è qua davanti a te, allo stesso tempo però ti sta parlando di profonde verità teologiche o di tesi filosofiche complicatissime, appunto con un semplice verso. Quindi cercherai di fargli vedere quello, cercherai di fargli vedere la gioia dell'intelligenza che c'è in Dante, questo desiderio costante che c'è in Dante di conoscere, di apprendere, questa gioia che ha lui continuamente di apprendere, che forse è la cosa più bella della Divina Commedia.
Ma non assomiglia anche, secondo lei, un po' a un videogioco? Ci sono i livelli, ogni volta che passa un livello guadagna o perde qualcosa. Cioè, sarebbe un pattern per un videogioco la Divina Commedia?
Sì, non ci avevo mai pensato, però sì, perché no? Sarebbe magari un modo divertente di affrontarla. Sì. Beh, William Blake, tutti questi grandi artisti che l'hanno cercato di rappresentare, l'hanno rappresentata più o meno, anche le tavole di Botticelli più o meno sono dei videogiochi, potrebbero prenderle e trasformarle in videogiochi senza troppa fatica.
At the midpoint on the journey of life, I found myself in a dark forest, but the clear path was lost.
Mauro Bonazzi stamattina ha portato per noi sull'Isola Deserta la Divina Commedia di Dante, che non esisteva, non avevamo qui in assoluto, perché Evelina Sant'Angelo aveva portato solamente la Cantica dell'Inferno. Mauro Bonazzi, che film ha portato per noi sull'Isola Deserta?
Ma un film che mi ha, quando lo vidi, quando ero giovane, che mi era capitato di vederlo casualmente, mi aveva colpito tantissimo, perché era un film completamente assurdo, fin dal titolo, perché il titolo è Down by Law, che vabbè, dovrebbe essere su e giù per la legge, anche se era scritto come si leggeva, cioè Down by Law, non in inglese. Ed è un film assurdo, io ero un ragazzetto senza troppe competenze, mi sono ritrovato al cinema vedendo questo film in bianco e nero, in primo tempo piuttosto breve e senza senso. Ci sono delle fotografie bellissime che naturalmente io non potevo apprezzare, c'erano due personaggi che poi ho scoperto essere due personaggi famosissimi che io non conoscevo, uno dei due era l'immenso Tom Waits, che così si racconta la vita di questi due balordi che vengono arrestati e vengono portati in un carcere, credo fossimo nel Mississippi, in Sud America, insomma, in un posto assolutamente strano, in questo film tutto in bianco e nero. E poi nel secondo tempo, quindi è un film apparentemente d'essè, serio, impegnato, noiosissimo. E poi improvvisamente in questa prigione arriva Roberto Benigni ancora alle prime armi, che stava iniziando, non era ancora così famoso come poi sarebbe stato, che parla un inglese assolutamente esilarante e che, come dire, produce questo film assurdo in cui loro stanno in carcere, lui cerca di imparare l'inglese, cerca di parlare con questi due che parlano in americano stretto, incomprensibile. Il film è tutto in lingua originale, non si capisce assolutamente niente, se non quando parla Benigni.
What did you?
Screaming.
Never heard. Screaming. Ah, screaming. Screaming. One moment. Are you ever screaming? Screaming. Screaming. Eccolo qua. I scream. You scream. We all scream for ice cream. No, aspetta. I scream, you scream, we all scream for ice cream. You understand? I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
Poi per motivi di studio mi è capitato di andare in Inghilterra, di andare all'estero, e più o meno finivo come Benigni, e il fatto di gesticolare come Benigni per difendere le mie idee quando si discuteva in quell'italiano, trattato esattamente come Benigni aveva trattato, mi confortava sapere che non ero il primo e non sarei stato l'ultimo italiano a fare queste figure.
Bonazzi, ma qual è il suo rapporto col cinema?
Ma il rapporto col cinema è un rapporto appunto da nevrotico, perché ogni volta che sento qualcuno respirare nel cinema mi irrito tantissimo, quindi poi finisce che non riesco mai a apprezzare i film. È un rapporto appunto di ricerca di film strani che mi possano colpire, mi possano divertire, mi possano far riflettere appunto su come le cose potrebbero andare diversamente da come vanno. Ad esempio, mi ricordo che una volta avevo visto un film brasiliano, anche quello in bianco e nero, non so perché mi piacciono i film in bianco e nero, di cui non ricordo più nulla, ma se non che c'era una scena di un quarto d'ora in cui il padre litigava con la madre in cucina e il figlio sullo sfondo giocava a calcio, faceva gol, correva festeggiando il gol. Non so perché è così importante, ma credo che sia una delle scene più belle della storia del cinema.
Bonazzi, filosofo, stamattina con noi sull'Isola Deserta, ha portato Down by Law e la Divina Commedia. Che musica ha portato invece?
Ma così difficile scegliere, ma alla fine ho pensato che potrebbe essere piacevole stare in compagnia della musica di Bruno Risasso.
Secondo me hanno ragione anche i vegani, ci incazziamo per i cani abbandonati, poi ci ingozziamo di insaccati, in fondo dai, parliamo sempre di Salvini. di immigrati e clandestini, ma in un campo rifugiati a noi non ci hanno visto mai. Secondo me non è che devi esagerare con la lotta al capitale, ogni tanto ci puoi andare pure al centro commerciale, e lo so che è disgustoso, disonesto e criminale, ma d'estate si sta freschi e puoi sempre parcheggiare. Secondo me, io vedo il mondo solo, secondo me, descrivo il mondo solo, secondo me, chissà com'è, e invece il mondo visto da te, chissà com'è, invece il mondo visto da te. Secondo me prendiamo troppe medicine, andiamo troppo dal dottore, anche se è solo un raffreddore. Se c'è una cosa che mi fa spaventare del mondo occidentale, è questo imperativo di rimuovere il dolore. Secondo me ci siamo troppo imborghesiti, abbiamo perso il desiderio di sporcarci un po' i vestiti. Se canti il popolo sarai anche un cantautore, sarai anche un cantastorie, ma ogni volta ai tuoi concerti non c'è neanche un muratore. Secondo me, io vedo il mondo solo, secondo me, secondo me, secondo me, descrivo il mondo solo, secondo me, chissà com'è. Il mondo visto da te, chissà com'è, invece il mondo visto da te. Secondo me, dato che sono 18 anni, che ci vogliamo bene e che dormiamo insieme, a che ci serve un prete o un messo comunale, se c'è una cosa innaturale è doversi dare un bacio davanti a un pubblico ufficiale.
Quando l'avevo sentito la prima volta mi era sembrato, come dire, qualcosa di già sentito, perché in qualche modo riprendeva il grande filone dei cantautori italiani. In realtà poi risentendolo c'è tutta una sfumatura sua personale, di una specie di autoironia, anche di pigrizia, che in cui mi ritrovo molto e che mi sembra ideale appunto in questa situazione, cioè non prendersi sul serio, oppure avere il coraggio di riconoscere a se stessi che non si è quelle persone così per bene che spesso pensiamo e speriamo o ci convinciamo di essere. Questo, diciamo, potrebbe essere un posto giusto per riflettere su, anche su un po' su quello che sono e che vorrei essere.
Lei dice di non essere un filosofo, ma uno che studia i filosofi, però sicuramente uno studioso. Qual è il rapporto tra ossessione e pigrizia?
Ma l'ossessione nel mio caso è una forma di pigrizia, nel senso che l'idea è sempre quella di rimandare a domani quello che puoi fare domani. Perché? Perché c'è sempre tempo, intanto così puoi fare, leggere o scrivere qualche cosa. Quindi sostanzialmente le due cose per me si combaciano perfettamente. La situazione ideale è quella in cui riesci finalmente a fare quello che vuoi, e la fortuna del mio mondo e della mia vita è quella che quando riesco a fare quello che vuoi è in una situazione di totale pigrizia, che ti permette anche, come dire, poi di avere dei pensieri, delle idee che a cui normalmente non avevi pensato e che magari ti permetteranno poi di affrontare i problemi o di vedere le cose diversamente.
Che cosa sta studiando adesso?
Ultimamente Dante, nel senso che sto cercando di concludere un libro in cui parlo della filosofia a partire dall'immagine del viaggio, ricostruendo il modo in cui il viaggio è stato usato per spiegare la filosofia, e naturalmente era inevitabile che a un certo punto trovassi il coraggio di confrontarmi con la figura di Ulisse. Tutta la Divina Commedia sostanzialmente è costruita sull'opposizione tra il viaggio fallito di Ulisse e il viaggio riuscito di Dante. Ma io mi sono divertito, mi sto divertendo a pensare ad altre combinazioni possibili, ad esempio quella con Nietzsche, che dice: e se non ci fosse più una meta, e se la navigazione fosse, come dire, un naufragio, e se avesse ragione Ulisse, se noi fossimo tutti come Ulisse? Alla fine anche Dante stesso forse sarebbe stato d'accordo con Nietzsche, perché l'idea, cioè, c'è solo una persona più arrogante di Ulisse in tutta la Divina Commedia ed è Dante stesso che pretende di fare un viaggio in missione per conto di Dio, che credo sia la cosa più empia che si possa dire e fare. E quindi sto cercando, partendo di solito, come al solito, da Platone, passando per altri filosofi antichi, di vedere appunto dove stiamo andando.
Qual è il suo rapporto con il viaggio?
Ci sono i viaggi reali e i viaggi immaginari. I viaggi immaginari sono molto più interessanti, appunto perché ci ricolleghiamo al tema della pigrizia. Mi piacerebbe viaggiare, vi riprometto sempre di viaggiare. Cerco anche di mettere da parte i soldi per potermi fare dei bei viaggi, poi puntualmente c'è sempre qualche motivo per cui si finisce a stare in casa, dove tutto sommato si sta comodi.
Quanto il viaggio immaginario attecchisce di più nella mente di una persona che è lettore, che è un lettore?
Il mio viaggiare è stato tutto restare qui dove non fu mai, un verso di Giorgio Caproni, e penso che sia la descrizione migliore di che cosa sia la lettura, e anche personalmente, se posso usare questa cosa, il mio rapporto con gli antichi, visto che poi è di quello che mi occupo. C'è un tentativo disperato di stare là con loro, dove non sono mai stato né mai potrò stare.
Simone Weil diceva che l'eternità è nel passato. Quanta eternità cerca per sé uno che studia gli antichi?
Ma tanta, perché l'eternità, diciamo, adesso non vorrei sembrare troppo noioso, ma l'eternità è una risposta al problema fondamentale della nostra esistenza, che è quello della morte, del fatto che in qualche modo non riusciamo ad accettare il fatto che a un certo momento non c'eravamo e soprattutto che a un certo momento non ci saremo più. Cioè, quello che ci dà problema, e questo è uno dei problemi più importanti della filosofia, è il fatto di essere nel tempo. Il tempo passa. L'eternità, Dante stesso, appunto, con l'eternità del paradiso, è un tentativo di rispondere. Gli antichi sono un altro tipo di eternità, appunto un'eternità misteriosa, per come le statue che ti guardano e non capisci cos'è, che con quel sorriso irritante che hanno tutte le statue greche, ed è forse un'eternità in cui in qualche modo noi già siamo senza rendercene conto, l'eternità del momento presente.
Bonazzi, che questione c'è tra lei e il sorriso? Prima parlava del paradiso come il posto in cui Dante e Beatrice continuano a sorridersi commentando l'incremento della luce. Adesso le statue greche che sorridono, qual è il suo rapporto col sorriso?
È un rapporto complicato, perché quando sorrido mi sembra di essere sempre un po' stupido, quindi cerco di non ridere, ma mi piace ridere, quindi rido tanto e sto attento. Mi capita spesso appunto di osservare gli altri che ridono, di osservare i sorrisi, di vedere diversi tipi di sorrisi. Cosa facesse Beatrice con questi continui sorrisetti che mandano in visibilio Dante non l'ho mai capito. Le statue greche che ti guardano appunto con quel sorriso così enigmatico mi affascinano tantissimo e passo tempo a guardarle cercando di capire. L'idea è appunto che hanno capito qualcosa che io ancora non ho capito, che noi ancora non abbiamo capito, e quindi si continua a cercare.
Ha detto all'inizio che i poeti le piacevano di più dei filosofi. A distanza di molti anni, da quando era studente universitario, da quando era ancora prima studente al liceo, i poeti sono rimasti più simpatici e più interessanti dei filosofi, o qualcosa è cambiato?
Sì, continuano per due motivi almeno. Prima di tutto perché appunto, diciamo, sostanzialmente poi la filosofia è semplicemente le parole che cercano di descrivere la realtà, di dare un senso alla realtà che ci risconde a noi stessi. E quello che un filosofo fa in pagine e pagine noiosissime, un poeta riesce a fare in un verso. E quindi il tentativo di leggere, alla fine uno legge cercando di trovare queste frasi che non sono solo dei poeti, sono anche dei romanzieri, dei saggisti, ma che i poeti esprimono in modo migliore, appunto in cui improvvisamente tu vedi qualche cosa che era davanti ai tuoi occhi e di cui non ti rendevi conto. Questo è il primo motivo. E mi piacciono poi, io appunto, i poeti, quando parlo dei poeti intendevo i poeti greci, perché secondo me sono quelli che avevano capito ancora le cose meglio di tutti, in particolare Omero. Io penso che appunto non posso portarmelo sull'isola perché devo portare Dante, semplicemente perché Dante scrive in italiano e lo capisco. Omero, come chiunque abbia studiato greco sa, è un greco incomprensibile anche per uno che ha studiato, non mi vergogno di ammetterlo, e quindi sarebbe una tortura stare lì con un libro che non capisco. E quindi, però tradotto in italiano, letto in italiano ancora adesso, secondo me è quello che rappresenta meglio di tutti la bellezza della vita umana.
Quello che voglio.
No.
No, dico sì.
Sì.
Dico sì.
Sì.
Dico sì.
No.
Che cos'è quest'ansia che mangia la pancia? Che cos'è che manca? Forse un conto in banca. Quello che voglio è viverla meglio. Di così, la ra ra, di così, la ra ra, la ra ra.
Mauro Bonazzi cosa direbbe di un uomo che sull'isola deserta porta Da un bailò, Brunori e La Divina Commedia?
Ma mi lascerebbe perplesso.
Ringraziamo Mauro Bonazzi, filosofo, il suo ultimo libro è Piccola filosofia per tempi agitati. L'isola deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Grazie da Chiara Valerio.
Grazie a voi della pazienza.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Di così.